Grazie, sono un po' emozionato, non è capitato di parlare vivamente da persona, poi così basso, così discordante. Quindi io ho accettato con entusiasmo l'invito alla presidenza dell'USMI a prendere la parola in questa vostra assemblea, per la piacevole sorpresa, innanzitutto, non ci credevo quasi. E poi per il debito di riconoscenza che come semplice cristiano ho nei confronti della vita religiosa. Se avessi più tempo leggerei alcuni nomi. Come Marco Aurelio comincia il pensiero, il primo libro dei pensieri di Marco Aurelio, ci sono tutta una serie di nomi alle quali il grande imperatore filosofo attribuisce riconoscenza, stima. Senza di loro io non sarei quello che sono. Nello stesso modo io potrei fare con tanti religiosi e religiose. A cominciare dalla maestra d'asilo, la suora canossiana, che è sempre di madre Rita Frigerio, che è sempre stata poi unita a me e alla mia famiglia, finendo in tanti altri sarebbero, ma passando naturalmente finendo al padre gesuita Carlo Maria Martini, che così tanto ha rappresentato per la mia vita momenti belli e difficili della mia vita. Allora, a me è stato chiesto di rappresentare il cerchio più esterno, come suor Giuseppina ha detto, il cerchio più esterno, cioè il mondo, ma la mia tesi è molto semplice: il mondo, il cerchio esterno, che io frequento abbastanza perché scrivendo sul Pubblico ogni tanto mi capita spesso, insomma, di dialogare pubblicamente, privatamente, con rappresentanti abbastanza aguerriti del cerchio più esterno. Ho fatto anche dei libri, di dibattiti, l'ultimo di questi è anche abbastanza aspro, con rappresentanti, diciamo, di un certo tipo di cerchio più esterno, che ai quali farebbe piacere distruggere anche il cerchio interno, ma farebbe piacere che la vita religiosa in tutti i sensi non ci sarebbe più, potesse scomparire, sarebbero felici. Mi capita di fare dibattiti di questo genere, tra qualche giorno ne avrò un altro a Bari, a Petruzzelli, con un matematico ateo che forse qualcuno di voi è noto, che si chiama Di Freddi, e che con lui dibatteremo appunto in questo teatro sul senso della vita religiosa nel senso più ampio del termine. Ha senso o non ha senso oggi per un essere umano responsabile credere in Dio? Queste sono le questioni di fondo che vado dibattendo. Ebbene, in quanto chiamato a rappresentare questo cerchio più esterno, io posso dire con serenità che il mondo oggi ha un enorme bisogno della vita religiosa. Enorme. Come si potrebbe definire con una parola sola il mondo? Ed è soprattutto quello che farò nella mia relazione, poi entrerò in maniera più adeguata, però già adesso, come dire, voglio delineare la tesi, così da poter essere chiaro. E lo faccio attraverso queste parole di un grande scrittore, un grande poeta, che è stato Antoine de Saint-Exupéry, il quale, parlando dei nostri giorni, così diceva: nulla manca, tranne il nodo d'oro che tiene insieme tutte le cose. E allora manca tutto. Ecco, secondo me questa è una perfetta delineazione della condizione spirituale del nostro tempo. È vero, c'è la crisi economica, il futuro dei giovani non è più così roseo come quando ero giovane io, e queste cose sono cose vere. Ciò nonostante, l'abbondanza che ancora ricopre la nostra società porta a sottolineare esattamente il fatto che nulla manca. Andiamo nelle stazioni, guardiamo questo mondo che si gira, guardiamo le autostrade che sono piene, cioè, magari meno piene di prima, ma ciononostante nulla manca per quanto concerne veramente le cose materiali. Anzi, se si può, si va a guardare quanti telefonini, quanti tablet, quanti smartphone, quante cose di questo genere sono presenti nelle nostre case, vediamo che le dita di una mano non bastano. Nulla manca. Ma cosa manca? Manca il nodo d'oro che tiene insieme tutte le cose. Tenere insieme tutte le cose, tutto quello sapete meglio di me, è esattamente la definizione di religione. Religio, religionis, è il legame. Il legame che tiene insieme tutte le cose. Questo manca e manca e quindi manca tutto. E che cos'è la vita religiosa? Io non ho nessuna esperienza per poterlo dire, e anzi sono abbastanza imbarazzato nel doverne parlare davanti a voi, ma a me pare che la vita religiosa sia esattamente un'esistenza dedicata alla testimonianza del primato, del nodo d'oro che tiene insieme tutte le cose. Sarete voi a dire se è vero o non è vero questa cosa, ma se uno ha consacrato, se un uomo, una donna ha consacrato tutta la vita a questa dimensione, esattamente per voler dare testimonianza a questo nodo d'oro invisibile e quindi magari per qualcuno inutile, senza il quale però tutte le cose non hanno un principio di unità, si disfanno, si lacerano, manca quella dimensione che fa sì che tanti fili dispersi costituiscano un tessuto unitario, ed è questo segno il momento preciso, la crisi distintiva del nostro tempo, questa lacerazione di fondo. È una crisi religiosa quella del nostro tempo, ma esattamente nel senso fisico del termine, manca il nodo d'oro, il filo d'oro che fa sì che tanti tessuti possano costituire un razzo. E per questo che è una crisi di civiltà la nostra. E quindi la crisi del nostro tempo è una crisi di religione, e la crisi della vita religiosa dice esattamente la difficoltà che il cristianesimo sempre più affronta, sempre più vive nel saper interpretare il nostro tempo. Questa è la tesi che io voglio sostenere, e adesso mi addentro un po' più nell'intervento che ho preparato. Perché voi mi avete chiesto il contesto storico-sociale, l'analisi del contesto storico-sociale. E la mia risposta è molto semplice: crisi di tradizione. Perché cosa intendo con crisi di tradizione? Intendo quanto segue. Nella sfilata di secoli e di millenni alle nostre spalle, i popoli, tutti i popoli, hanno ininterrottamente determinato la propria vita sulla base del tempo, sulla base del tempo passato. La tradizione, il tempo passato, era la fonte di tutto, del diritto, dell'etica, dell'estetica, naturalmente della spiritualità, della filosofia, e anche il principio nella conoscenza scientifica. Ipse dixit, l'ha detto lui, e come tale sta, era anche fonte di conoscenza, non solo di comportamento. Quindi tutto si imponeva nella mente per il fatto di venire prima, semplicemente per il fatto di venire prima. Era un'autorità in un certo senso che non bisognava negoziare. Oggi l'autorità bisogna negoziarla su ogni singola affermazione. Un tempo, e chi lo sa se è meglio o peggio, ma un tempo le cose, i ruoli, i divieti, i precetti si imponevano per il semplice fatto di venire prima. Autorità come discendenza, qualcosa che discende. Nel 1997 Jean Guiton, che nessuno di voi ha bisogno ovviamente che io presenti, insomma, questo grande filosofo cattolico, Jean Guiton diceva nel 97: credo che stiamo vivendo un momento capitale nella vita dell'umanità. Invece di svilupparsi in un regime di tradizioni, si sta evolvendo in un regime dove non esiste più una tradizione precisa. Il nostro quindi è un secolo quale finora non si era mai veduto. per chi volesse la traduzione, la citazione precisa si trova nel libro Il secolo che verrà, Bompiani 99, pagina 14. Insomma, il secolo che stiamo vivendo non si è mai visto nella storia dell'umanità. Il tempo che stiamo vivendo non si è mai visto. Sono parole del 97 e da allora hanno acquistato ancora maggiore evidenza. Io penso che oggi non ci sia nessuno, chi con soddisfazione, chi con angoscia, ma non c'è proprio nessuno che non avverte questo venir meno della tradizione. Il fatto che la tradizione non si impone più sui singoli come forza regolativa della vita. Voglio dire, il presente dei singoli è decisamente più forte del passato della tradizione. Un tempo l'aggettivo nuovo era fonte di sospetti, oggi è il contrario. Dagli scaffali del supermercato, agli scaffali del supermercato delle idee, perché anche nella nostra mente ha scaffali fatta di posizioni che stanno al primo posto, al secondo posto, al terzo, al quarto, al quinto posto, anche la nostra mente è così. Ecco, quindi dagli scaffali del supermercato fisico, agli scaffali del supermercato della mente, le cose che stanno in primo piano sono le cose alle quali si può applicare l'etichetta nuovo. Fino a quando si parla di cibo, cani, feste, dialetto, la tradizione ha ancora un certo peso ed è ancora meglio celebrata. Ma quando entra in gioco la nuda vita, fatta di sentimenti, di stati di vita, di desideri vitali profondi, e quando entra in gioco la nuda vita, oggi ognuno diventa papa e primo ministro a casa sua. Questo è il nostro mondo. Non è in crisi l'autorità in quanto tale nel nostro mondo. Questo per un motivo molto preciso, perché l'autorità in quanto tale risponde a un bisogno radicato, fisico, in ciascuno di noi, che è il bisogno di aggregazione. Noi siamo un fenomeno, anche in questo istante, voi mi state ascoltando, in questo istante, noi siamo un fenomeno di aggregazione di elementi, assemblaggio di elementi. Ciascuno di noi, nella sua corporeità, nella sua psichicità, nella sua spiritualità, può essere tale perché è un fenomeno nel quale si assemblano le menti, le particelle subatomiche, gli atomi, le molecole, le cellule, poi cosa c'è sono le cellule? I tessuti, gli organi, i sistemi di organi, le emozioni, le passioni, e tutto questo genera pensiero, questo assemblaggio di elementi. Il pianeta su cui stiamo è un assemblaggio di elementi, l'aria che respiriamo, che ci riempie i polmoni, senza la quale moriremo dopo pochi secondi, è un assemblaggio di elementi. 78% azoto, se ricordo bene, poi arriva l'ossigeno naturalmente, e c'è anche qualcosa, un assemblaggio di elementi. L'acqua che beviamo è un assemblaggio di elementi. Allora, che cosa sto dicendo? Sto dicendo che il bisogno fisico di questa logica che assembla, che tiene insieme gli elementi, è radicata in ciascuna esistenza per il fatto stesso di essere un fenomeno fisico. Quindi il bisogno psichico dell'autorità non verrà mai meno. Non è in crisi l'autorità, quantomeno, perché risponde a questo bisogno fisico di aggregazione. Anche in questo nostro mondo, dove ciascuno si sente papa e primo ministro a casa sua, tuttavia esprime un bisogno di aggregazione, di leadership, di vita comune, di stare insieme, enorme. E quegli stessi ragazzi che rifiutano l'autorità della famiglia, io ho figli adolescenti e ogni giorno devo combattere su questo, sono poi in balia in balia di decine di autorità di altro genere, televisive, commerciali, di modaiole, eccetera, eccetera, che ogni giorno si presentano, no? Nel mercato, nella piazza su cui si dispone la nostra vita. E aderiscono, e si vestono, si vogliono vestire come tutti, e ripetono le parole come tutti, esattamente perché c'è un bisogno psichico enorme di autorità, di aggregazione. Quindi non è in crisi l'autorità. Non è in crisi l'autorità, è in crisi l'autorità nel nostro mondo, l'autorità come tradizione. È in crisi l'autorità che impone se stessa semplicemente sulla base del passato. Oggi l'autorità che non si negozia, che non giustifica, che non diviene autorevole sulla base dei gesti e delle cose che fa, non è più in grado di intercettare la coscienza contemporanea. È per questo che il nuovo Papa Francesco, di cui io sono ogni giorno di più entusiasta, erano anni che non mi veniva, forse non avrei avuto di dire viva il Papa, di sentirlo profondamente dentro di me. Grazie a questo Papa sento sorgere questo grido. Ma perché si impone così? Perché conquista le coscienze in questa maniera, conquista i cuori? Perché? Ma esattamente perché depone tutta una serie di gesti e di simboli legati all'autorità in quanto tale, e manifesta una autorevolezza che viene dalla vita. Ed è questo il cammino a cui l'autorità oggi è necessariamente obbligata, se vuole tornare a esercitare legame, religio, ad affascinare le coscienze, ad affascinare la libertà. Nella fenomenologia dello spirito, Hegel diceva: un tempo essi avevano un cielo fatto di vasti tesori, di pensieri e di immagini. Il significato di tutto ciò che è stava nel filo di luce che tutto al cielo teneva attaccato. Sono le stesse parole di Saint-Exupéry, parole diverse, ma il concetto è tale e quale a quello di Saint-Exupéry che ho citato all'inizio. Il filo di Saint-Exupéry parlava di un nodo d'oro nei primi anni del Novecento. Hegel nel 1807 parlava di un filo di luce che tutto il cielo teneva attaccato. Il concetto veicolato è il medesimo. La forza della tradizione che si impone. Mentre ai nostri giorni, riprendo le parole di Antoine de Saint-Exupéry, nulla manca tranne il nodo d'oro che tiene insieme tutte le cose, e allora manca tutto. Il senso di vuoto al cuore delle democrazie occidentali, il senso profondo di vuoto, la dilagante corruzione che sembra non risparmiare nessuno, mostrano la mancanza di un orizzonte ideale in grado di parlare della libertà dei singoli, rendendole capaci di solidarietà e di cooperazione. Quindi questa è la prima analisi, come si può fare in poco tempo, ciò che a mio avviso emerge quale caratteristica di fondo del nostro tempo. Non vorrei però cadere nella categoria che Papa Giovanni, nel discorso di inaugurazione del Vaticano II, 11 ottobre 1962, descriveva come profeti di sventura. Diceva: nei tempi moderni essi non vedono che prevaricazione e rovina. Vanno dicendo che la nostra età, in confronto con quelle passate, è andata peggiorando. A noi sembra di dover dissentire da codesti profeti di sventura che annunziano eventi sempre infausti, quasi che incombesse la fine del mondo. E subito dopo il Papa affermava: nel presente momento storico la provvidenza ci sta conducendo a un nuovo ordine di rapporti umani. Ecco, io vorrei sottolineare questa espressione: nuovo ordine di rapporti umani. Il crollo della tradizione, della gerarchia che ne discende, impone oggi, perché quelle parole di 50 anni fa hanno oggi un'attualità sconvolgente, impone oggi un nuovo ordine di rapporti umani. E se questo è, nei suoi tratti essenziali, lo spirito del nostro tempo, lo spirito dei tempi, qual è l'incidenza della vita religiosa? Dovete rispondere voi, naturalmente, a questa domanda. Io vi posso solo invitare a offrire alcune suggestioni, e lo faccio, come vedete, anche con un certo imbarazzo, perché non ho nessun titolo per parlare di queste cose. Ma a me pare di poter sostenere questo, che l'incidenza della vita religiosa in un contesto sociale come il nostro, nel quale la forza della tradizione è venuta meno, si gioca nella capacità di essere dalla parte della nascita di un nuovo ordine dei rapporti umani, di cui parlava appunto Papa Giovanni l'11 ottobre 62. E qual è la sigla? Com'è possibile, se è possibile, qualificare questo passaggio verso il nuovo ordine dei rapporti umani? Dal principio di autorità, io lo qualifico così, il passaggio dal principio di autorità al principio di autenticità. Voglio dire, se la vita religiosa oggi nel mondo appare come testimonianza di una vita autentica, vissuta appunto non sulla base del principio di autorità, l'autorità dell'azienda, l'autorità dell'economia, l'autorità della politica, l'autorità delle cose necessarie, l'autorità dei numeri, ma quell'autenticità di chi con generosità si consacra all'esigenza e alla testimonianza di quelle cose, tra mille virgolette, inutili di cui parlavamo. E lo fa con lo spirito della libertà. Se la vita religiosa è questo, a mio avviso ci sono le condizioni per rompere la crisi e per essere testimonianza di quel nuovo ordine di rapporti umani di cui il nostro tempo ha un enorme bisogno. E io concludo dicendo al riguardo che il nodo che a mio avviso appare decisivo è il nodo tra obbedienza e libertà. Il nodo tra obbedienza e libertà. I vostri tre voti di povertà, castità e obbedienza sono stili di vita validissimi per interpretare il rimando a questo nodo d'oro che tiene insieme tutte le cose senza il quale tutto manca. Però io penso che sia essenziale, sia importante chiarire bene il senso dell'obbedienza e della sua connessione con la libertà. Perché vedete, la libertà è esattamente l'anima della modernità e della postmodernità del nostro tempo. Se c'è una cosa, se c'è una sigla, se c'è una parola che oggi è in grado di entrare nei cuori, di avvincerli, di conquistarli, questa è esattamente la parola libertà. I politici se ne sono accorti benissimo. La libertà è sempre stata una parola della sinistra. E adesso è diventato il popolo delle libertà, per dire che anche il centrodestra l'ha preso a sé, proprio perché è qualche cosa di cui tutti vogliono farsi paladini. La destra, perché mondo è sempre stata a favore della tradizione, dell'ordine, non della libertà, no? Ordine e disciplina, questa è sempre stata. Eppure, con grande mossa strategica di marketing, perché chi sta dalla parte di queste cose se ne intende, come l'ha chiamato il nuovo popolo della libertà? Io non voglio entrare naturalmente in cose politiche, di cui non capisco quasi nulla, ma voglio sottolineare l'importanza decisiva del concetto di libertà. E allora perché la vita religiosa possa essere testimonianza di questa religio senza la quale il nostro tempo muore, senza una religio che tiene insieme i tempi, i giorni, gli spazi, le vite, il nostro tempo muore, ed è quello che sta facendo, stiamo morendo. Ecco, perché la vita religiosa possa avere questa missione importantissima, non solo per la Chiesa, ma anche per il mondo, anche perché poi le due grandezze non sono diverse. Il bene del mondo è il bene della Chiesa, il bene della Chiesa è il bene del mondo, o no? La mia vita per la vita del mondo, disse Gesù, no? Giovanni capitolo 6. La mia carne è data per la vita del mondo. Perché tutto questo possa avvenire, è essenziale far fiorire il profumo della libertà. Fiorire il profumo non si dice, scusate, ma se sto parlando così, ma far risentire è assolutamente essenziale. Occorre veramente coniugare questa dimensione, obbedienza e libertà. Naturalmente senza cadere nell'estremo di non tenere conto dell'obbedienza, ci mancherebbe altro, verrebbe squalificato il senso stesso della vita religiosa, della vita di fede, che anzitutto è obbedienza. Nel senso verticale del termine, non c'è bisogno così da voi di ascoltare l'attenzione di cui parlava Simone Weil. Quindi obbedienza e libertà, ovvero resistenza e resa, è lo stesso binomio di cui parlava Dietrich Bonhoeffer. Vi leggo cosa scriveva il 21 aprile 1944 dal carcere nazista di Tegel all'amico Ebert Becker, che tra l'altro si trovava in quei tempi proprio in Italia, faceva il militare nazista e soldato tedesco, qui in queste parti, un po' più su, la linea gotica. E scriveva Dietrich Bonhoeffer: mi sono chiesto spesso dove passi il confine tra la necessaria resistenza e l'altrettanto necessaria resa davanti al destino. I limiti tra resistenza e resa non si possono determinare sul piano dei principi. L'una e l'altra devono essere presenti e assunte con decisione. Perché non si può, fine della citazione, perché non si possono delimitare dal piano dei principi? Perché occorrono entrambi. È unilaterale e falsa quella vita che vive solamente all'insegna della resistenza, solamente all'insegna della libertà, dicendo sempre solo di no. È la vita adolescenziale, puerile, ma è altrettanto unilaterale quella vita che vive solo all'insegna della resa, che sa dire solo di sì, che vive solo all'insegna dell'obbedienza. È altrettanto unilaterale, secondo me. Ecco, occorre evitare questa l'unilateralità della vita solo all'insegna della libertà, che è il pericolo della vita laica, la vita che non conosce signorie. Ma la vita che non conosce signorie entra nella più profonda schiavitù, nella schiavitù del proprio sé. È essenziale avere un signore, una signoria, per potersi liberare dal proprio sé. È la dimensione decisiva della vita religiosa. Se non c'è questo, non c'è vita di fede. Ma al contempo occorre evitare l'unilateralità dell'obbedienza che non conosce libertà, che è il pericolo, il limite della vita religiosa, così come appare a molti giovani e non giovani. Appare una vita dove c'è solo obbedienza, non c'è la libertà. Ecco, io penso che l'obbedienza, se esercitata senza spirito critico, se non è in funzione di una più alta libertà, diviene unilaterale, uccide lo spirito. Quindi il mio invito è proprio quello di conciliare, dovete capirlo voi come, obbedienza e libertà. Io penso che se riuscirete a dare un'immagine più radicale di libertà e di profezia, voi vincerete la crisi della vita religiosa e darete un servizio essenziale non solo alla Chiesa e al mondo, scusate, non solo alla Chiesa e al cristianesimo, ma anche al mondo, come dicevo prima. Perché senza quel nodo d'oro che tiene insieme tutte le cose, al mondo manca tutto. Fate sentire la vostra voce al nuovo Papa, che ancora adesso ha detto di quanto sia importante quanto situazione importante delle donne all'interno della Chiesa. Ecco, io penso che uno dei fattori di crisi del cristianesimo che stiamo vivendo è decisamente legato alla questione della vita religiosa, ma in particolare della vita religiosa femminile. Della vita religiosa femminile occorre una grande ristrutturazione. Voi dovete avere più potere all'interno della Chiesa. Voi dovete, secondo me, veramente chiudo, mi fermo qui, ma ci deve essere una predicazione, ci deve essere la predicazione delle suore, ci deve essere. Però queste dimensioni devono essere assolutamente necessarie all'interno del nostro tempo. E siccome nessuno regala niente nella storia, neanche nella Chiesa, le cose si ottengono veramente con lotta, perché così è fatta la storia, con le lottare. E io vi invito, nel nome della radicalità del Vangelo, a lottare per avere più spazio all'interno della Chiesa, perché ne abbiamo veramente bisogno. Grazie.